Abbiamo parlato, ha parlato di dolo e colpa grave, è un tema che vorrei riprendere poi nella mia ultima domanda, salvo poi lasciare la parola al dottor Pudenzano, alla dottoressa Ratti, e poi passare al dottor Benacquista. Un magistrato contabile che affronta un caso nel corso della propria indagine, tiene conto del rapporto tra la complessità normativa e il ruolo del soggetto sotto indagine?
Beh, direi assolutamente sì, ma ne deve tener conto anche qui per norma di legge, perché noi sappiamo che, senza dover parlare necessariamente del dolo, è chiaro che il dolo è qualcosa di inescusabile di per sé, perché se uno vuole con coscienza e volontà perseguire un effetto dannoso, e questo purtroppo, come dire, non è scusabile da parte di nessuno, immagino. Però quelli invece sono i comportamenti colposi, cioè che possono essere perseguiti solo a titolo di colpa, e anche lì esiste una gradazione della colpa, quindi esiste una colpa lieve, i latini distinguevano la levis, la levissima addirittura, che non era l'acqua minerale, ma insomma era il livello più basso di colpa, e poi si arriva alla colpa grave. Ora, la colpa grave rispetto alla difficoltà normativa è sempre esclusa, cioè uno non può essere chiamato a rispondere di colpa grave se il quadro normativo che si prova ad attuare è talmente confuso da richiedere, diciamo, chissà quali mozioni aggiuntive professionali. È vero che ignorantia legis normalmente non è excusat, è anche vero che noi ci troviamo con una giungla di oltre 150.000 atti normativi e che spesso e volentieri ci troviamo ad operare, a noi stessi, voglio dire, addetti ai lavori tecnici del diritto, ci troviamo a operare in condizioni di confusione o comunque di affastellamento di successione di leggi nel tempo, che non sempre ci rendono agevole il rinvenimento dell'ultima norma, dell'ultima disposizione, dell'ultima. E quindi questo, insomma, di fronte ad un quadro normativo particolarmente confuso, sicuramente ci saranno tutte le attenuanti che non consentiranno di configurare il comportamento gravemente colposo. Per giurisprudenza costante, il comportamento gravemente colposo è un comportamento che si correla a gravissima e inescusabile imprudenza, imperizia o negligenza, o di inosservanza di quel minimo grado di diligenza possibile. Quindi non è la diligenza del bonus padre e famiglia, ma quel minimo grado di diligenza che tutti sono tenuti ad osservare, anche per quel che riguarda il significato e la portata delle norme violate. Cioè, se le norme sono norme anodine, sono norme chiare, sono norme di interpretazione assolutamente indiscutibile, e allora il violarle può comportare una qualche responsabilità. Ma se le norme sono di difficile interpretazione, oscure, ovvero in taluni casi sono il frutto di un susseguirsi di continue produzioni normative, noi vediamo in Italia quanto spesso soprattutto il potere esecutivo ormai si è quasi stabilmente, anche in virtù delle situazioni di emergenza, eccetera, si è quasi stabilmente sostituito al potere legislativo parlamentare con l'emanazione dei decreti legge. Ormai troviamo dei decreti legge a distanza di ogni mese, no? Troviamo ultimamente, e non si fa in tempo a convertire in legge quello precedente, che già ci troviamo di fronte ad un nuovo decreto legge, o addirittura che ci sono decreti legge che, come sapete, per dettato costituzionale entrano immediatamente in vigore, quindi le norme assumono immediatamente efficacia, devono essere applicate e poi magari non vengono convertiti in legge, quindi decadono. E allora si pone il problema di salvaguardare gli effetti intertemporali delle cose che sono successe tra l'emanazione del decreto legge e la sua decadenza per non conversione in legge. Quindi insomma ci sono, ci possono essere, e le vediamo tutti i giorni, delle situazioni di oggettiva difficoltà e anche interpretativa di una norma di legge. Sicuramente in quel caso, in questi casi, non è configurabile una fattispecie di colpa grave.
Bene, c'è una domanda che è nel solco del ragionamento che stiamo portando avanti. La domanda è posta dal partecipante e ci chiede se, insomma, oltre a valutare la complessità della norma, vi è anche una valutazione dell'organizzazione, della struttura nel quale il dirigente o funzionario svolge la propria azione amministrativa.
Sicuramente nelle valutazioni che si fanno ai fini, perché stiamo parlando sempre di un possibile addebito di responsabilità, quindi nelle valutazioni che si fanno ai fini di un possibile addebito di responsabilità nei confronti di un dirigente o nei confronti di un responsabile di un settore, c'è anche la peculiarità di figure professionali che possono difettare, ovvero della particolare complessità dei compiti affidati in relazione alla, come dire, alla non adeguatezza, alla inadeguatezza della struttura amministrativa. Spesso ci sono strutture amministrative che, per le motivazioni più svariate, che vanno da un turnover non rispettato ad una, sappiamo che noi abbiamo a che fare con amministrazioni pubbliche che, diciamo, soffrono di anche vetustà anagrafica media elevata, quindi spesso non abbiamo il ricambio generazionale presso gli uffici o non abbiamo profili professionali adeguati in virtù di quelle che sono state magari il fatto che non si sono fatti i concorsi, il fatto che si sono spesso tenute per anni validità di graduatorie. Ora il nuovo ministro, nuovo vecchio fra parentesi, ministro della pubblica amministrazione, ci dice che tutto questo sarà superato nei 100 giorni, si faranno i concorsi, insomma, voglio dire, con qualche scetticismo che deriva dalla mia, purtroppo anche qui, età, perché non sono giovanissimo, ne ho viste tante. Però insomma non posso che salutare con fiducia questo auspicio di riuscire ad ottenere in breve tempo profili professionali elevati con procedure concorsuali snelle che durano poco. Di fatto comunque ci troviamo molto spesso in presenza di strutture amministrative inadeguate, ma non per colpa, diciamo, dei dipendenti e degli appartenenti, ma perché oggettivamente c'è una carenza di determinati profili professionali e quindi, ad esempio, nel caso che viene fatto, in particolare di funzionari che sono addetti ad attività di amministrazione, o funzionari contabili e quant'altro, spesso e volentieri ci troviamo in assenza di quelle professionalità che renderebbero, come dire, più tranquilla l'adozione di una decisione da parte, diciamo, di chi poi è il responsabile della scelta, il responsabile ultimo della scelta. Voi lo sapete, tutti quanti lo sappiamo, che ad esempio per quel che riguarda gli enti locali, il segretario generale che mette la sua, come dire, firma in calce a quella che è la delibera dell'organo, deliberante dell'ente locale, poi c'ha sempre un parere cosiddetto visto di regolarità contabile da parte del dirigente di servizio amministrativo, del funzionario amministrativo, e così come succede in altri ambiti, ad esempio in ambito scolastico piuttosto che in ambito sanitario, eccetera, eccetera. Talvolta questi responsabili mancano e sicuramente questo può diventare un problema. Ma viene valutato, ovviamente.
È chiaro che questo è un altro elemento di grande importanza. Io qui la domanda è da moderatore, ma soprattutto da curioso addetto ai lavori, ho in testa l'articolo 3,59 della legge finanziaria del 2008, la quale stabilì che cosa? Che la pubblica amministrazione non poteva utilizzare denari pubblici per sottoscrivere una copertura per la colpa grave o che comprendesse la colpa grave del pubblico dipendente. E questa credo poi la ragione derivante anche dalla grande sensibilità che Confintesa ha verso i propri iscritti, che ha portato probabilmente appunto a disposizione queste coperture. Ecco, sarebbe interessante, questa è una curiosità personale e un quesito che le pongo, qual è la genesi? Perché prima, alcuni non sanno che prima della legge finanziaria, lei me lo confermerà, ci fu una circolare del ministro Rosi Bindi che già diceva alle pubbliche amministrazioni, suggeriva di non sottoscrivere questa polizza. Poi c'è un articolo di una finanziaria, peraltro devo dire questo scritto molto bene e molto chiaro, anche perché prevede una sanzione
molto importante,
perché decreta la nullità del contratto, per cui
una norma piuttosto tranciante, insomma, rispetto a quello che è il problema. Ora, no, guardate, quello che voglio dire, e quindi ci riconnettiamo al discorso fatto prima, stanno tornando di moda alcuni temi. Il tanto conclamato timore di firma ha portato da una parte a dire, ma insomma, ora che facciamo? Cioè, invece di dire, guardate, mettiamo il pubblico funzionario in condizione di poter assumere le proprie decisioni, le proprie scelte e di svolgere il proprio lavoro serenamente. E questo forse sarebbe la prima cosa da fare per superare la paura di firma. Ma allora vuol dire anche che il pubblico dipendente, in particolare il dirigente, non deve essere sottoposto a pressioni di vario genere. E come la mettiamo con la contrattualizzazione dell'incarico, questo non lo so, però sono altri problemi che riguardano forse più le scelte politiche. Ecco, per quello che invece riguarda l'aspetto proprio della serenità e della tranquillità dell'operare del singolo dipendente, si è detto anche, vabbè, ma allora, al di là di intervenire sull'azione, quindi dire sono punibili quelli che compiono atti dolosi, ma non quelli che compiono atti gravemente colpevoli, se non si tratti di omissione, facciamo una cosa, sono venute fuori, ci sono stati anche degli articoli ultimamente importanti, delle interlocuzioni, un tentativo di presentazione con linee guida anche di nuove linee di azione, no? Di nuove iniziative, è tornato di moda il tema dell'assicurazione, come a dire, vabbè, che facciamo per superare la paura di firma, soprattutto quando si tratta di cose importanti. Sapete che il caso specifico del decreto semplificazioni è stato il caso connesso alla firma delle concessioni. Sapete tutto quello che è successo sui temi concessioni ferroviarie piuttosto che autostradali, responsabilità e quant'altro, crolli, eccetera, eccetera. Ora però, dice, a un certo punto cominciamo a pensare di assicurare i pubblici dipendenti in modo da renderli tranquilli. Cioè, se nel corso della loro attività incappano in un infortunio, questo infortunio in qualche modo verrà risarcito da una garanzia assicurativa e non di tasca propria del dipendente. Bene, questa messa così mi sembra una cosa lodevole, un'iniziativa importante. Se non che questa cosa ha portato a ricordarci quello che il dottor Gargani prima ci ricordava, che io forse un po' improvvidamente ho anticipato nel mio primo intervento, cioè ricordarci che cosa è successo con la finanziaria del 2008. L'articolo 3,59 della legge 244 del 2007 è venuto all'epoca a valle di una serie di iniziative giudiziarie, perché era successo che alcune amministrazioni, soprattutto amministrazioni locali, con enti pubblici, avessero stipulato polizze assicurative per i propri dipendenti, assicurando la responsabilità dei dipendenti per atti degli stessi commessi per dolo o colpa grave, soprattutto per colpa grave, perché poi per dolo sarebbe veramente scellerato farlo per i motivi che vi dirò in seguito. Ma era successo questo. In realtà da dove si partiva? Si partiva dal testo unico degli enti locali, cioè il decreto legislativo 267 del 2000, che prevede espressamente, all'articolo 86, l'assicurazione per rischi da mandato degli amministratori pubblici. Questa assicurazione rimane, come dire, intatta. Ma perché rimane intatta? Perché i rischi da mandato attengono ad attività che l'amministratore svolge non in proprio, ma svolge in nome e per conto dell'ente. Quindi se io svolgo un'attività in nome e per conto dell'ente, è giusto che io sia tenuto indenne dai rischi che mi derivano dallo svolgimento del mio mandato, perché io ho avuto un mandato elettorale. Bene, quindi da questa polizza che veniva e continua ad essere stipulata per assicurare dai rischi da mandato gli amministratori pubblici, poi lei si è arrivato a fare delle polizze l'ente anche per assicurare da rischi ordinari di attività quotidiana a tutti i propri dipendenti. A quel punto sono iniziati dei procedimenti di responsabilità perché si è detto, io ho ricordato questa ormai datata sentenza nelle sezioni riunite della Corte dei Conti, che è una sentenza del 91, in particolare la numero 707 del 5 aprile 91, che ha detto: scusate un attimo, ma si può assicurare, cioè può un soggetto assicurare rischi che non sono propri? Perché il punto vero è l'assenza del sin allagma, cioè io assicuro un rischio mio, ma posso io assicurare un rischio del dottor Gargani? Questo è il punto. Cioè, mi spiego meglio, nel momento in cui l'ente assicura un proprio dipendente per quello che quel dipendente farà nel corso della sua attività, lui non sta assicurando se stesso, sta assicurando un'altra persona, anche se un suo dipendente, ma per l'attività che ordinariamente quell'altra persona svolgerà. Quindi si era ritenuto già da tempo dalla giurisprudenza che questa fosse un contratto nullo per assenza di sin allagma, cioè quindi di uno degli elementi del contratto, e che in più fosse una, come dire, rilevante misura di deresponsabilizzazione del personale. Cioè, se io assicuro i miei dipendenti, qualunque cosa essi facciano, per le loro responsabilità, evidentemente li sto deresponsabilizzando. Cioè, questi non penseranno più a nulla, faranno qualunque cosa, perché tanto io, beh, ma tanto poi c'è l'assicurazione. Allora, a questo punto...